Buongiorno, buongiorno da Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, l'ultima puntata di questa settimana prefestiva o quasi, insomma ormai si sta parlando molto di feste e non tanto per le tradizioni ma per i motivi che tutti sappiamo. Un saluto da Ira Rubini, vi ricordo che ci trovate sulla pagina Facebook Calt Radio Popolare, che ci potete scrivere a calt@radiopopolare.it per segnalarci quello che volete oppure chiederci informazioni più precise sugli argomenti di cui vi parliamo, che ci trovate in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare e che tra l'altro potete anche naturalmente scriverci in diretta al 331-62-14013 con Telegram oppure con un SMS o a diretta@popolarenetwork.it. Quest'oggi ritroviamo il nostro Antonio Serra nella seconda parte, come sempre, per chiudere la settimana con la rubrica di fumetti. Vi parliamo delle iniziative di Dante a Verona 1321-2021, che sono state presentate ieri, il rapporto di Dante nel suo settecentesimo, che appunto ha avuto con Verona molto a che fare, ce li racconterà la direttrice del Polo Museale di Verona, Francesca Rossi. Tiziana Ricci ci parla invece di un'iniziativa della Fondazione Adolfo Pini, dell'ospitalità, è un progetto che mette in dialogo filosofi, storici e giovani studiosi di storia dell'arte. E cominciamo invece adesso a parlarvi di un nuovo podcast della piattaforma Storytel che già conosciamo e di cui vi abbiamo parlato più di una volta. Si avvicina Radio Popolare ve ne parla già da un po' e tornerà a parlarvene evidentemente anche oggi e domani, l'anniversario della strage della Banca dell'Agricoltura. Stragisti d'Italia è il titolo di questo nuovo podcast di cui vi stiamo per parlare. Lo facciamo con un giornalista, un collega che ha collaborato per varie testate, ha fatto molti reportage. Niccolò Porcelluzzi è collegato con noi, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Allora, molto significativa l'immagine che in questo momento serve a comunicare l'uscita prossima di questo, che credo sia domani, se non sbaglio, domani esce, giustamente in concomitanza con, l'immagine sostituisce un'insegna diventata tragicamente famosa con il titolo del podcast, no? Stragisti d'Italia, Banca, ecco, per cui raccontiamo un po' come è stato il lavoro di costruire questo podcast.
Sì, questo podcast è in continuità con quello precedente, che si chiamava La bomba in testa. Mentre La bomba in testa si interrogava sulla lotta armata di sinistra, cosa è successo da Piazza Fontana in poi, ecco, soprattutto, questo podcast, questo lavoro cerca invece di capire qual è il significato della strage negli immediati anni successivi e soprattutto qual è l'origine della strage. Quindi, sono 4 episodi. Il primo, nella fattispecie, racconta la campagna di attentati minori di Ordine Nuovo, che poi portano a Piazza Fontana, che è l'apice di una strategia, insomma, che aveva già qualche anno di vita, ecco.
Sì, naturalmente. Chiedo a Niccolò Porcelluzzi di dirci quanti anni ha, poi gli spiego 30. Il perché. Ecco. Ho trovato molto interessante che l'autore di questo podcast fosse un trentenne, perché una delle cose che scopriamo molto spesso, per esempio da qui, dalla nostra emittente, è quella che la memoria è molto confusa di quell'evento, nella generazione a cui Niccolò Porcelluzzi appartiene, in quelle successive, giusto?
Sì, è confusa, io direi anche nulla.
No, ma talvolta si sentono delle risposte che fanno rabbrividire, cioè una bomba, esatto, delle Brigate Rosse, insomma, delle cose che, ripeto, per chi Piazza Fontana, insomma, la ricorda e ne ha approfondito i temi per anni, comunque colpiscono, no? Quindi forse c'è anche questo nel progetto, quello di utilizzare un linguaggio come il podcast per arrivare anche dove di solito non si arriva.
Ma sicuramente, il punto è questo. Io mi ci sono appassionato, mi sono interessato alla questione come tanti altri, anche coetanei, devo dire, magari coetanei, sì, di quelli che conosco tra i colleghi, ecco, per capire cosa era successo e per capire un pezzo di storia recente del paese che ha delle ripercussioni attuali che arrivano fino ai nostri giorni. Poi devo dire che c'era anche in parte una questione personale, visto che...
Perché lei è di Mestre, no?
Io sono di Mestre, sì, sono nato a Mestre, sono cresciuto in un paesino della provincia veneziana, vicino a Mestre, ho studiato a Venezia all'università, mi sento e sono veneto, anche se vivo a Milano da un po' di anni. La questione personale nel primo podcast era legata alla città di Mestre, appunto, perché è stata uno degli epicentri in realtà del terrorismo di sinistra, visto che le Brigate Rosse erano presenti, anche se male e poco si potrebbe dire, a Porto Marghera, no? Che era un polo industriale, sì, uno, certo, dei più importanti, certo, in Europa. Ecco, niente, quindi la mia storia familiare si intreccia a quella di Porto Marghera. Il secondo podcast, quello che esce domani, è altrettanto legato a vicende personali, autobiografiche, anche se non le espongo, insomma, sono ragioni che fanno da benzina, diciamo, a questa macchina, ma non sono troppo esposte. Le ragioni personali sono semplici. Le persone che hanno organizzato materialmente la strage di Piazza Fontana, gli esecutori, si muovevano in quel triangolo che va tra Treviso, Padova e Venezia, che è esattamente l'area in cui sono cresciuto, quindi è una terra che con una certa, forse, arroganza, mi sembra di conoscere, un'atmosfera, un'acqua mentale in cui io ho nuotato, e quindi quando mi sono trovato a fare delle ricerche più approfondite e a vedere quanto vicino a casa fossero accadute, insomma, certe vicende cruciali nella storia della bomba, non potevo esimermi da raccontarla, ecco.
Questo è ancora più interessante, insomma, quindi un giovane giornalista che però, insomma, su attivo già parecchie ricerche importanti in un ambito che, almeno per tradizione o per diceria popolare, i giovani percorrono poco, ovvero le trame oscure dietro alle stragi di matrice politica degli anni, dei decenni passati, in particolare la strage di Piazza Fontana, forse, insomma, la più tragicamente famosa, e una serie di meccanismi per capire l'origine e lo sviluppo delle stragi di Stato. Niccolò Porcelluzzi, che risposta si è dato? Che risposte ha trovato, se ne ha trovate?
Posso chiederle rispetto a quale domanda, soprattutto?
No, allora partiamo dalle domande, no? Lei si chiedeva, sì, evidentemente cosa c'era dietro, l'abbiamo, no, detto, certo, no? Dietro quelle, certo, stragi di cui la memoria si confonde o addirittura scompare, cosa succedeva nei servizi segreti italiani, quali erano i loro intrecci con la politica più importante, più in vista, la questione poi che lei sottolinea, il fallimento della giustizia, il trionfo del complotto, perché, e quindi mi domando se a tutte queste domande lei ha trovato qualche risposta. Non immagino che a certi sì. Sia impossibile.
Sì, no, la capisco perfettamente. Le questioni sono, come ha fatto già intendere lei, sono molteplici, complesse e radicate, interconnesse. Sono abbastanza soddisfatto del lavoro in questo senso. È un lavoro di 4 puntate, sono 2 ore, quindi come dire, a me sembrano poche, magari a chi lo ascolta sembrano un po' di più, però per essere 2 ore sono condensati tutti i temi principali, anche più spinosi. Quindi sì, si parte dall'impatto della strage sull'opinione pubblica, dal depistaggio subito messo in atto da parte dei servizi segreti italiani, sia del Ministero degli Interni che dell'esercito. Si parte subito dalla nozione di depistaggio, anche se questo lavoro la si lascia lì per un momento, approfondendo più la questione umana, e poi ci si torna sopra grazie soprattutto ovviamente al lavoro di giornalisti con molta più esperienza di me.
Studiosi.
E sì, con capacità direi prodigiose, come Benedetta Tovagi, che ha scritto il libro definitivo, diciamo, poi non lo sarà mai, sul processo di Piazza Fontana, che ho intervistato appunto in questo lavoro, ma anche Paolo Morando, che ha scritto un libro che si chiama Prima di Piazza Fontana, che racconta invece il 68 e il 69, e altri giornalisti o studiosi come Gianfranco Bettin e Maurizio Dianese, che sono invece mestrini e mi hanno dato tante informazioni rispetto al clima mestrino veneziano, ecco. Ora che ci penso, mi piacerebbe citare anche Guido Lorenzon, che dell'intervista è quella che mi ha colpito di più, insomma, mi porterò per molti anni nella memoria, perché come dire, senza di lui avremmo scoperto la verità molto molto più tardi, forse mai. E alla sua testimonianza dobbiamo l'apertura della pista veneta dell'indagine su Piazza Fontana, che poi ha portato alla seconda istruttoria del processo di Catanzaro, insomma. Sì, quindi delle risposte mi sembra di averle trovate. È vero che non sono tutte, magari non bastano. E poi concludo dicendo che prima si citava Dante a Verona e pensavo a quanto Verona sia sottovalutata come città nella nostra storia almeno recente, ma anche appunto datando fino a 700 anni fa, perché per esempio è venuto fuori al 90% il nome della persona che ha messo la bomba nella banca. Non è accertata la cosa, se ne parla poco, ne parla Salvini, il giudice, nel suo libro, senza nominarlo, ma quello che possiamo dire è che al 99% era di Verona, insomma, ed è morto a Verona, ecco.
Ecco, grazie, insomma, ci sono una serie di cose affermate con una sicurezza che ci piace molto e che ci fa anche un po' riflettere su quello che non siamo forse stati sempre capaci di fare per trovare la verità. Niccolò Porcelluzzi dunque firma su Storytel a partire da domani il nuovo podcast dedicato alla strage di Piazza Fontana, Stragisti d'Italia, in 4 puntate. Naturalmente vi rimandiamo ai social e a tutti i riferimenti online di Storytel per ritrovarlo. Grazie davvero e buon
Grazie
lavoro.
A voi. Grazie a risentirci. A voi. Buona giornata.
A risentirci. Get it, girl.
Tell me. say you want to take me for a ride. You just like so hard to get through to you. I don't need to run over you. All you do is slow me down, and I'm trying to get on the other side of town. I'm not the only soul who views a hit and run. Tire tracks all across your back, baby. I can see you had your fun. But look here, darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. Girl, I don't need to run over you. All you do is slow me down, and I got better things on the other side of town.
E dopo aver parlato del racconto in podcast Stragisti d'Italia dedicato a Piazza Fontana, che uscirà domani per Storytel, parliamo di un altro racconto passato alla storia, il racconto di Natale di Charles Dickens, capolavoro che non cessa comunque di appassionarci, passano generazioni e il racconto di Dickens, una volta che lo si rilegge o, come sentirete, lo si riascolta e lo si rivede, ha degli elementi di straordinaria teatralità ed efficacia, quindi insomma, come per tutti i capolavori, non ha tempo. Si parla di questo racconto di Natale perché, come molti ascoltatori che magari lo hanno già visto all'Elfo quando i teatri erano ancora aperti e purtroppo, come sapete, non lo sono ormai da molte settimane, e lo sono stati poco nel periodo estivo e di inizio autunno, hanno magari assistito al racconto di Natale letto da Ferdinando Bruni. Adesso possono riassaporare quella sensazione oppure invece scoprirlo attraverso il rinnovato sito dell'Elfo Puccini, elfo.org, dove il racconto di Natale verrà riproposto. E Ferdinando Bruni è con noi. Buongiorno Ferdinando.
Buongiorno,
bentornato.
Buongiorno a tutti. Buongiorno. Eccoci.
Allora, A Christmas Carol, A Goblin Story of Some Bells That Rang An Old Year Out and a New Year In. Questo è il titolo completo,
ecco,
di Dickens.
È sintetico.
Sì, infatti si è, come dire, risparmiato. Più che racconto di Natale, A Christmas Carol è proprio
canto di Natale.
Canto di Natale, no?
Goblin Story. Si chiama racconto perché che non è integrale, diciamo, perché è un romanzo breve in realtà, il canto di Natale, non è così racconto, così novella, è proprio un romanzo molto articolato, con tanti sapori, con tanti registri, come è tipico del resto della scrittura di Dickens. Goblins, le creature che sono i cuginetti cattivi degli elfi.
Sì, un po' come il gruppo, te li ricordi, i Goblin, che facevano
sì,
le musiche per
Dario
Argento, molto apprezzati anche all'estero, insomma, cioè così, insomma.
Sì, sì. Ecco. Sì, comunque un po' inquietanti.
Un po' inquietanti.
Sono evocati perché in effetti nel racconto di Natale c'è una bella sezione, diciamo così, gotica, che è piuttosto anche bella, cupa, tetra, e prima di arrivare allo scioglimento finale, che è uno scioglimento luminoso e un lieto fine, si passa attraverso situazioni, ambienti e personaggi piuttosto sinistri, ed è anche il grande fascino di questo racconto, che Dickens scrisse nel 1943, in un momento anche un po' di problemi dal punto di vista del successo e della creatività, e che invece gli poi fornirono gli una consacrazione universale, direi, attraverso questo. Anzi, addirittura gli toccò poi scriverne uno per ogni Natale, gli altri sono anche belli, ma non all'altezza di questo, decisamente. Ecco.
Allora, la cosa però meravigliosa di questo, che è proprio un dono che l'Elfo fa, no? Perché è un evento online gratuito che
Noi tutti gli anni intorno a Natale facciamo uno spettacolo che in qualche modo, fra gli altri che proponiamo, che in qualche modo crea una specie di ponte fra noi e la nostra infanzia, il momento in cui il Natale era qualcosa di magico, qualcosa che è anche un po' difficile, un clima, un'atmosfera che è anche un po' difficile ritrovare da adulti, no? Mm. Abbiamo fatto uno spettacolo su Alice che si chiamava Alice Underground, abbiamo fatto il Fantasma di Canterville, che è un'altra novella gotico-ironica di Oscar Wilde, e poi abbiamo fatto Il Canto di Natale, che è il grande classico natalizio. Quest'anno ci faceva molta tristezza non avere questo momento con i nostri spettatori. C'è la tristezza in generale della situazione, ma vorrei non parlarne perché ci si rattrista anche a parlarne alla fine, ma non volevamo trascurare questo appuntamento, e quindi abbiamo avuto quest'idea di mettere a disposizione sul sito Nuovo Fiammante una versione del racconto di Natale pensata appunto per il mezzo, quindi con sì parti di video dello spettacolo, ma in più molti disegni che
sono tuoi. Sì, sono i famosi disegni di Ferdinando Bruni che avevano,
sono
insomma, beh, sono entrati in tanti spettacoli, sia i tuoi quadri, sia i tuoi dipinti che i tuoi disegni.
Sì, sì, ormai praticamente non c'è spettacolo in cui
Alice, per esempio, no?
Alice era
meraviglioso.
Era un cartone animato, ma anche lo spettacolo su Edgar Allan Poe, c'erano i miei disegni, anche nello strano caso del cane ucciso a mezzanotte. Siamo una ditta, io e Francesco Frongia, io disegno, lui anima, e anche qui, anche se in realtà sono più disegni che animazioni, sono stati aggiunti altri disegni a quelli che già nello spettacolo facevano da sfondo a volte alla mia narrazione. Ecco. Quindi sono
quindi
di
è
più,
bellissimo, perché tra l'altro
so
io ho curiosato un po', ed è molto bello il racconto di Natale seguendolo. Adesso non voglio dire è bellissimo in teatro e non c'è assolutamente niente che possa sostituirlo, però devo ammettere che così Ferdinando è veramente una cosa che forse dovresti tenere presente.
La cosa che stiamo cercando di fare in questo caso e anche in altri casi di altri contenuti che mettiamo sul web e sul nostro sito è di non trasformare queste occasioni in un tristissimo succedaneo dell'evento teatrale che sappiamo tutti, l'abbiamo detto alla nausea, è unico ed è in presenza, ma sfruttare i mezzi anche per creare altre magie in qualche modo, no? E questo è uno di questi casi, perché entrare nei disegni, avere delle immagini mentre una voce racconta è qualcosa che si può ottenere appunto attraverso questo mezzo e che non sostituisce nulla, insomma, è autonomo, è un linguaggio autonomo, ecco. Questo è un po' il discorso.
Ecco, per cui noi siamo contenti di dire che da quest'oggi fino al 31, cioè fino alla fine dell'anno, c'è questo evento gratuito online su elfo.org. Ferdinando Bruni legge il racconto di Natale di Charles Dickens, tratto dal Canto di Natale, e insomma questi disegni sono veramente un viaggio, nel senso migliore del termine, cioè proprio dato che poi insomma nel capolavoro di Dickens il protagonista viaggia proprio, insomma viaggia nella notte, nel cielo, no? Nella sua psiche, ecco.
Dai tre spiriti del Natale, i Natali del passato, il Natale presente e soprattutto il terrificante Natale futuro, è un viaggio dentro se stesso, dentro la sua vita, è un bilancio, è come al solito nelle opere di Dickens qualcosa che ha la superficie di una favola ma che invece ha un contenuto molto complesso e molto stratificato
e purtroppo anche molto attuale, onestamente, insomma dovremmo potremmo stare qui a pensare a quali sono gli Scrooge di oggi, Ferdinando, forse cercheremo.
Non mancano,
sono magari un po' più prendaioli, un po' più, no?
Sono anche un po' più educati, un po' meno scostanti, come dire, da vedere, da guardare, da vedere, ma di fatto chi rinuncia alla propria umanità in nome del profitto, in nome del successo, in nome della prevaricazione sugli altri è assolutamente Scrooge. È quella
Scrooge
cosa
poi
Scrooge.
Fa finta di non vedere, no?
Cioè, Scrooge fa finta di non vedere, fa finta di non sentire. Scrooge pensa che il fatto che lui paghi le tasse, che quindi finanzi le carceri e le terrificanti all'epoca case di lavoro dove i poveri venivano raccolti ed erano lavori forzati in pratica, basti a risolvere il problema della ricchezza. Io quando, vabbè, c'è il famoso 1% che detiene l'80% è fatto da una serie di Scrooge che non guardano il resto del mondo e che non lo guardano, lo vedono e non gliene frega niente poi alla fine per essere proprio piatti.
Ma i nostri ascoltatori non sono assolutamente degli Scrooge, sia quando sono
ecco,
degli spettatori.
Io so dove arrivare.
No, ma io voglio arrivare, guarda, a tutte e due le cose in cui entrambi ci muoviamo. Da un lato ricordatevi che si può sostenere l'Elfo Puccini in varie maniere e su elfo.org trovate il modo. So anche che molti ascoltatori, molti spettatori, perdonami, me lo dicevate l'altra volta, me lo diceva Francesco, hanno scelto di non farsi rimborsare alcuni spettacoli che non hanno visto.
È stato fondamentale per noi questo,
quindi,
aiuto.
Quindi assolutamente anti Scrooge. E quindi questa è una cosa importante e noi lo ricordiamo, Ferdinando non vuole farlo, dice poi si diventa noiosi, ma sostenere i teatri in questo momento è importantissimo, insomma, cioè per
poter... la cosa sarò brevissimo, ma la cosa più tragica di questo momento è che non si sa quanto durerà questo momento.
Esatto.
È la cosa più grave, perché non siamo assolutamente in grado di programmare alcunché, quindi questo ci crea grosse difficoltà, insomma è un momento veramente faticoso, pesante e triste.
E con quella stessa generosità dei non Scrooge ascoltatori potete aiutare Radio Popolare facendo
certo,
la tessera, che come sapete potete fare sul sito di Radio Popolare seguendo il banner Unisci la tua voce alla nostra storia, e insomma vogliamo arrivare a 2021 tessere, siamo ben oltre le 1000, è importante che ci siate in modo da dare un calcio al 2020, ma questa volta non è un modo
subito.
Di dire no, ma no, non era per questo.
No, ma no, cosa c'entra? Figurati, volevi fare la figura dello Scrooge così in diretta, assolutamente.
Vabbè, ma tu leggi il racconto, insomma, c'è il regalo del...
No, così,
insomma, va bene. Allora,
delle cose che
con
hanno,
questo siparietto che con Ferdinando riesce bene perché cioè, ha un grande senso dell'umorismo, noi vi ricordiamo questo bellissimo evento online dell'Elfo Puccini di Milano a partire da quest'oggi fino al 31. Grazie, un saluto a tutti gli elfi, un bacione, ciao.
Un bacione a voi, ciao.
Ciao, ciao. E noi siamo arrivati alla fine della prima parte di Cult di quest'oggi. Ritorniamo fra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Bentornati, bentornati alla seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, l'ultima puntata della settimana con voi fin verso le notizie delle 12:30. Adesso parliamo di Dante. Dunque, a 700 anni dalla scomparsa del sommo poeta, Verona, che è stata il primo luogo dove Dante è approdato dopo l'esilio da Firenze, ha presentato ieri il progetto Dante a Verona 1321-2021. Le istituzioni della città collaborano e vi diamo già un sito, danteaverona.it, dove trovate i dettagli dei diversi eventi. E, tra l'altro, alcune delle iniziative di cui vi parleremo hanno il patrocinio e il contributo del Comitato Nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Il calendario e il progetto è fitto di appuntamenti tra mostre, spettacoli, manifestazioni culturali, incontri, approfondimento scientifico attraverso alcuni focus, restauri, attività formative e divulgative e naturalmente itinerari turistici alla scoperta della Verona di Dante. Ne parliamo con Francesca Rossi, la direttrice del Polo Museale di Verona. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti, a lei.
Allora, davvero molte cose, e penso, ritornando a un concetto che ripeto spesso, che molti italiani non abbiano ben chiaro quanto Verona fosse un passaggio importante della biografia e della vita di Dante, no?
Certo, ma non solo quanto abbiano chiaro questo, ma quanto abbiano chiaro che noi siamo tutti figli di Dante, a Verona come in Italia. E Dante è un personaggio fortemente identitario, è simbolo di italianità, per cui in questo momento particolare, fra l'altro, dovrebbe unire ancora di più nelle alleanze e nel sentire che siamo parte di un progetto. Infatti il nostro progetto nasce dentro al cuore dello spirito che ha animato iniziative da parte del Comitato Nazionale Dantesco, la Verona è città dantesca con Firenze e Ravenna. Abbiamo cercato di interpretare un progetto più ampio possibile e più aperto a tutti i cittadini, a tutti coloro che vengono a visitare le nostre città d'arte, e dovrebbe essere un esperimento anche molto nuovo in questo momento in cui abbiamo bisogno di sentire luoghi sicuri e luoghi che ci accolgono, e questo Dante per Verona è stato così, ha trovato il suo rifugio, il suo ostello, il suo luogo di sicurezza, no, durante questo esilio. Certo. Quindi noi abbiamo costruito un progetto molto particolare attorno a questi significati.
Allora, sono veramente tantissime le iniziative, come giusto che sia, trattandosi insomma del settecentesimo. Partiamo dalle diverse mostre, perché in realtà c'è la mostra diffusa, che è quella che ci porta nei luoghi della città, Dante a Verona, no? Una mappa,
certo,
addirittura,
esatto,
documenterà.
Infatti è come una mostra assolutamente innovativa. Noi portiamo il visitatore dentro i musei, ma anche fuori, quindi è la città stessa che viene inserita nel progetto di mostra, con i suoi luoghi, le sue vie, le sue piazze, i luoghi delle passeggiate di Dante, e allo stesso tempo con degli focus espositivi nelle sedi. Allora, una sede sarà la Galleria d'Arte Moderna, che è proprio al centro della città, al centro di questi palazzi scaligeri dove Dante stava, e una mostra molto affascinante, perché racconterà un medioevo reale, che è quello trecentesco, dell'incontro tra Dante e Cangrande, e tra Dante e Giotto, il presunto incontro a Padova, e un medioevo ideale inventato nell'Ottocento, quindi tutta la fortuna ottocentesca veronese del mito. E invece al Museo di Castelvecchio avremo una mostra su Michael Mesur, con una straordinaria serie di acqueforti che raccontano l'inferno, ci fanno entrare in questo viaggio nell'inferno, ed ha questa straordinaria traduzione in inglese di Robert Pinsky, per cui rappresenta per noi l'internalizzazione anche di Dante, la diffusione di questo capolavoro che è la commedia. E poi attorno a questo abbiamo ancora una mostra in GAM attorno a Ugo Zannoni, che è uno dei grandi artisti dell'Ottocento, che ha dedicato il monumento a Dante in Piazza dei Signori, e questo è un altro progetto. Poi ci sarà una mostra in Vescovado attorno alle incisioni, ai disegni di Gabriele Dall'Otto, all'illustrazione, e questo è un progetto che è destinato proprio anche ai più giovani all'illustrazione, che è un genere grafico e narrativo estremamente affascinante.
Poi ci sono gli spettacoli, gli appuntamenti musicali, no?
Sì, una serie di spettacoli di appuntamenti teatrali, musicali. Ora abbiamo Dante Box, Voci e suoni della Divina Commedia, per la musica. Abbiamo un video, La Verona di Dante, con un viaggio del poeta in città, con la giornalista Francesca Barra e Claudio Santamaria, che ci accompagneranno in questi viaggi. Poi ci sono le visioni di Dante, diciamo una produzione dedicata a spettacoli, appunto dedicate alle tre cantiche, un programma dell'estate teatrale veronese che verrà al Teatro Romano, Dante Experience, Diciamo che abbiamo una serie di interventi calati durante tutto
l'anno. Poi ci sono degli artisti straordinari, cioè c'è Chiara Guidi con Francesco Guerri che fa gli esercizi per voce e violoncello sulla Divina Commedia, appuntamento straordinario. O il Cantiere Dante, il Purgatorio, il progetto delle albe, no? Di Marco Martinelli e Ermanna Montanari, che da qualche anno si preparano all'anno del 700° dantesco con i loro progetti. Quindi sono veramente, avete anche raccolto alcuni dei progetti più significativi, gli insigni, no? Su Dante.
Sì, ambito. Abbiamo anche cercato gli elementi di attualità, di calare e soprattutto di varietà, insomma, per andare incontro anche a tutti gli interessi, tutte le passioni e le esigenze del pubblico, che deve essere necessariamente ampissimo. Proprio vogliamo aprire la città in tutti i modi, e questo è stato quello che ha animato l'amministrazione, l'assessorato alla cultura, che coordina straordinariamente questo progetto complesso, perché abbiamo un comitato, diciamo, scientifico molto ampio, che è nazionale, diciamo istituzionale, per le istituzioni del ministero, della regione e della diocesi e dell'università che promuovono il progetto, ma anche internazionale, con un comitato scientifico che coinvolge il Berlino, il Kunsthistorisches Kabinett di Berlino, coinvolge il Museo di Castello Sforzesco con la Biblioteca Trivulziana e coinvolge la Biblioteca Marciana, e ha una rete attraverso anche i convegni che promuoverà l'Università di Verona, molto molto articolata anche all'estero, perché bisogna anche sapere che Dante è molto apprezzato, seguito e celebrato anche all'estero, quindi abbiamo anche voluto fare un'apertura internazionale importante nel nostro progetto.
Ecco, poi Teatro Ristori, fra i molti luoghi, perché sono tantissimi ovviamente i luoghi di Verona che sono coinvolti, prevede altrettanti appuntamenti.
Esatto, c'è Paolo Fresio in Trent, con Nella Costa, ci sono, diciamo, c'è Davide Rondoni e Cristian Carrara, c'è Silent Dante con Fondazione Atlantide, la Maratona Dantesca con allievi di scuola, ci sarà anche naturalmente un'attenzione dedicata al mondo delle scuole. Questo è stato da subito uno delle vocazioni ovviamente di questo progetto, che è anche un progetto sulla lingua, è un progetto sulla nostra educazione profonda e quanto mai necessaria anche in questo momento, per sentire che c'è un futuro, che c'è una progettualità. Cioè, ci sarà una rassegna di film ispirati alla vita e l'opera di Dante, e anche un programma, ecco, molto importante, che ci tengo a ricordare, è anche quello della tutela, della conservazione dei monumenti, e perché in ogni intervento di questo tipo bisogna anche pensare alla cura del patrimonio che ci è stato affidato, all'eredità che noi abbiamo da consegnare al futuro, anche di testimonianze dell'età dantesca, appunto. Per cui abbiamo in corso alcuni progetti molto importanti. Uno di questi, che sarà affascinante per il più ampio pubblico, è quello della ricerca sul DNA di Can Grande della Scala, l'amico di Dante, e attraverso lo studio del genoma andremo a cercare appunto di chiarire meglio un po' i comportamenti, diciamo anche alimentari, ma i comportamenti di questo personaggio, ma anche il mistero intorno alla sua morte. Quindi ci saranno anche, diciamo, delle particolarissime indagini con le nuove tecnologie che aiuteranno tutto questo. E l'Università di Verona ha fatto un grande lavoro come le altre istituzioni, e ha veramente, attraverso i suoi dipartimenti di eccellenza, darà un grande contributo a questa
Francesca
ricerca.
Rossi, ci dobbiamo salutare, ci sono anche molte altre cose da dire. Intanto ricordiamo ancora www.danteaverona.it, presentato ieri il vasto programma di iniziative per il 700° anniversario dalla scomparsa di Dante. Grazie davvero, e noi naturalmente mandiamo un saluto a Verona. A risentirci.
Grazie altrettanto, arrivederci.
A presto. Thank you. E mentre Max Cignarelli, che saluto, mi ricorda che Cascina Biblioteca da 25 anni è una comunità accanto alle persone più fragili, è una casa, un luogo di lavoro e di crescita per le persone con disabilità, c'è un bell'articolo su persone con disabilità che ne parla, e poi invita tutti a tesserarsi ad ascoltare domani alle 17.35 on stage la trasmissione dedicata allo spettacolo dal vivo. Grazie Max. Noi vi parliamo adesso di un fine settimana interessante, incontri virtuali, fra saperi vari, filo conduttore, l'arte e un luogo d'arte, la Fondazione Adolfo Pini in Corso Garibaldi 2 a Milano. Il tema è dell'ospitalità, le dimore che siamo. Giovani curatori conversano con filosofi e scrittori. Il servizio di Tiziana Ricci.
Fondazione Adolfo Pini in Corso Garibaldi al 2 è una delle case museo di Milano, un luogo affascinante che ha ospitato in questi anni interessanti mostre d'arte contemporanea e anche tanti eventi, incontri interdisciplinari. Da questo pomeriggio, poi seguirà sabato pomeriggio e domenica mattina, ospiterà nella sua pagina Facebook l'ultimo appuntamento del biennio dedicato alle nuove utopie, e il tema è quello dell'ospitalità. Dialoghi di giovani curatori, performer e artisti con filosofi, scrittori. Dunque l'arte incontra altri saperi. Perché? Perché l'arte, ci si domanda, può essere uno strumento per reimmaginare un territorio? Quali sono i vincoli e le libertà poste dall'ospitalità? Sappiamo ospitare anche il nostro corpo? Insomma, si cercherà in qualche modo di rispondere a interrogativi di questo tipo. Valeria Cantoni Mamiani è presidente di Art4 ed è membro della Fondazione Pini e animatrice di questa Casa dei Saperi.
Questi tre giorni chiude un lavoro di 2 anni sul tema delle nuove utopie che Casa dei Saperi, che è il progetto della Fondazione Pini, ha voluto inaugurare nel febbraio 2019, proprio per capire come una riflessione con i giovani, con gli under 35, poteva essere fatta su quelle che sono le pratiche, i pensieri di una cittadinanza attiva, viva, come quella che possono praticare e disegnare i giovani. Siamo andati avanti 2 anni, abbiamo scoperto tantissime cose, poi abbiamo pensato di chiudere questi 2 anni con il tema della dimora, innanzitutto perché Fondazione Pini è una casa, ed è una casa che quest'anno è stata purtroppo vuota a causa del Covid, per cui ci sembrava importante riportare il tema della casa, della dimora, dell'ospitalità in un luogo così magico come la Fondazione. E poi il tema della casa ci sembrava, della casa più che altro della dimora, ci sembrava centrale in quello che è stata la nostra esperienza di domesticità forzata di questi mesi. Per cui ci siamo fatti delle domande, abbiamo cercato di capire come riuscire a fare una riflessione su quest'idea di domesticità, di dimora, di ospitalità, alla luce di quello che sono state le esperienze di questi mesi, e anche per rilanciare la possibilità di fare casa, di fare dimora dentro di noi, per noi stessi e per gli altri nel futuro. Per cui con i giovani curatori di Casa dei Saperi abbiamo ragionato, abbiamo pensato che la cosa migliore era proprio mettere a confronto alcuni, diciamo, giovani artisti, filosofi e autori su questo tema. L'arte, diciamo, è centrale, uno perché noi ci occupiamo di uno spazio d'arte, ci occupiamo d'arte, lavoriamo con giovani artisti, e poi ci sembrava che in questo momento ci sono molti artisti che hanno lavorato, che hanno fatto delle riflessioni su questo tema dell'ospitalità e della casa, anche proprio alla luce del lockdown e del Covid. Penso anche allo straordinario progetto che ha fatto il National Theatre of Scotland, che ha chiamato tutti gli artisti connessi al teatro per raccontare il loro lockdown e il loro isolamento attraverso un progetto di film. E per cui abbiamo pensato che era interessante chiamare degli artisti, ma non solo, perché noi siamo uno spazio totalmente transdisciplinare,
sì,
a riflettere su questo tema. Dell'ospitalità, le dimore che siamo, proprio perché noi riteniamo che ognuno di noi è una dimora, uno perché conteniamo e ospitiamo diversi sé, come dice lo psicanalista Vittorio Lingiardi, no? Noi abbiamo diversi sé dentro di noi che vanno ospitati, con cui dobbiamo in qualche modo fare i conti, con cui dobbiamo negoziare, lo abbiamo visto.
Quindi
tanto.
Non riflettete solo sull'ospitalità, diciamo, rivolta agli altri, ma anche a se stessi.
Certo, per esempio con l'artista Laura Cionci, che ha scritto questo bellissimo libro sullo stato di grazia e ha trasformato, diciamo, la sua malattia in un progetto artistico, rifletteremo proprio sul tema dell'ospitare il corpo, cioè come facciamo noi ad accogliere un corpo, questi nostri corpi che tra l'altro sono stati così anche un po' trascurati, no? in questi mesi di smart working, di lavoro online, di impossibilità di abbracciarci, di toccarci, per cui insomma il corpo lo abbiamo un po' trascurato. E dunque come facciamo a tornare a ospitare il nostro corpo, anche un corpo che non è perfetto? In questo caso quello di Laura è stato un corpo malato, ma insomma vale per tutti i corpi che non sono perfetti. Ma allo stesso tempo, come in realtà, noi possiamo ospitare anche gli altri, no? Possiamo ospitare gli altri corpi anche in una dimensione a distanza. Per cui dire, il futuro ci dice che dobbiamo imparare anche a rimanere connessi, rimanere prossimi, rimanere fisici anche in una vita a distanza. Sono temi questi che riteniamo che messi nelle mani di un artista possono suscitare, possono fare vedere delle cose che noi, diciamo, cittadini non artisti non riusciamo a vedere, no?
Questi incontri, oltre ai filosofi e agli scrittori, ci sono anche giovani curatori.
Sì, allora i giovani curatori, che sono i giovani curatori di Casa dei Saperi, che sono Sonia D'Altri, Lisa Gianni, Tamar Gov, Cristina Travanini, Alessia Zabattino, sono coloro che insieme a me costruiscono il programma di Casa dei Saperi e loro stessi sono curatori. C'è una filosofa, c'è un esperto di cinema contemporaneo, c'è un'esperta di, diciamo, innovazione sociale, per cui sono, diciamo, cinque persone, studiosi, ricercatori, attivisti e esperti d'arte che lavorano insieme in modo collettivo, che questa è anche la cosa un po' magica che ha dato vita a Casa dei Saperi, no? Questa non autorialità, questo lavoro sulla collettività, che tra l'altro è anche il modo in cui lavora De Logu, no? Che sì. Inizia proprio
e tra l'altro
percorso.
Ecco, infatti io volevo fermarmi un secondo su questo primo incontro, dunque dove l'arte può fare casa con Leonardo De Logu, e l'altra interlocutrice chi è? Alessia Zabattino che è la curatrice,
che è una delle dei cinque curatori di Casa dei Saperi. Lei è esperta proprio di innovazione sociale, di borghi, diciamo di resilienza del micro all'interno del territorio italiano, si occupa moltissimo di questo e ha chiamato Leonardo proprio a partire dal suo lavoro con il collettivo DOM nelle aree terremotate del centro Italia, nelle periferie romane, dove appunto Leonardo già lavora per capire come la pratica artistica possa generare ed essere un dispositivo per nuove relazioni e per nuovi modi anche di pensare lo spazio e dunque anche l'abitare lo spazio.
Benissimo, allora la Fondazione Adolfo Pini organizza dunque questi incontri dal titolo dell'ospitalità le dimore che siamo sul proprio sito e sui propri riferimenti online. E noi fra poco abbiamo appuntamento con Antonio Serra.
が散る雨に濡れても花が散る咲いた花ならいつか散る同じ定めの恋の花が向こうは横丁のラーメン屋
Antonio Serra, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, lasciami buongiorno. Solo dire una cosa agli ascoltatori. Il sito dell'Elfo, dove sono prontamente andati per seguire il racconto di Natale, che sarà gratuito, letto da Ferdinando Bruni fino al 31 di dicembre, farà partire la possibilità di seguirlo online alle 18 di quest'oggi. È per questo che in questo momento non funziona la visione di questo filmato e quindi attendete le 18 e poi l'online e la fruizione del racconto di Natale sarà libera e gratuita. Eccoci Antonio, di cosa ci parli oggi?
Buongiorno, dunque allora vi parlo in realtà già di strenne natalizie, perché in questi giorni sono stato in varie fumetterie, librerie, sempre chiaramente, come dire, a debita distanza, dotato di mascherine, eccetera, eccetera, e devo dire che, come dico, mi capita sempre di dire in occasione di situazioni come questa, le festività che si avvicinano, sono rimasto però veramente travolto dal numero di fumetti, graphic novel, albi, proposte, ristampe e così via, eccetera, che ci sono in giro. Veramente una quantità ira fuori misura, impossibile. Non solo segnalare tutto, perché chiaramente questo non è mai stato possibile, ma anche in qualche maniera discernere che cosa sia interessante o no. Devo dire che è veramente un travolgente. Quindi mi sono preso degli appunti, questi appunti proseguiranno anche la settimana prossima, e quindi per oggi vediamo se sarò rapido, cercherò di parlare di diverse cose. Quando mi finisce il tempo tu fermami, perché tanto poi ne ho anche per la prossima settimana. Allora, cominciamo col fatto che ricorderete che recentemente è mancato Chino, il grande autore di Mafalda, quindi non è strano pensare di trovare in libreria una nuova edizione di tutta Mafalda nella collana delle Nuvole Salani a 35 euro, un'edizione curatissima con anche, diciamo così, non nuove strisce ovviamente, ma un'attenzione filologica alla ricostruzione di tutto il percorso di Mafalda. Nei mesi precedenti avevamo parlato di un fumetto realizzato da un autore italiano che però è diventato un grande autore internazionale, Mario Alberti, si intitolava Il Muro, è uscito il secondo volume del Muro, che si intitola Homo Hominis Deus, edito da Star Comics, sono 13,90 euro. E la Sergio Bonelli Editore propone la ristampa di una famosissima e importantissima storia di Tex, La Valle del Terrore, disegnata dal grandissimo Magnus, con i testi di Claudio Nizzi. È una riedizione in formato gigante, le tavole di Magnus sono finalmente valorizzate, è un lavoro straordinario a livello di ambiente, di cura del dettaglio e così via, eccetera. Un volume gigantesco, attenzione, bisogna avere lo spazio per tenerlo in casa, 34,90 euro. Non proprio negli ultimi mesi, ma da segnalare sicuramente l'adattamento a fumetti del famoso romanzo di Tabucchi, Sostiene Pereira, con i disegni di Pierre Enrico Mon, edito da Feltrinelli Comics, 16 euro, come dice la copertina, dotato anche di scene inedite e di qualche novità narrativa a cura sempre di Tabucchi. Una ristampa di un capolavoro del fumetto, Il Grande Male di David B., una storia dedicata a suo fratello, diciamo, ammalato, che gli ha, come dire, da un lato rovinato la vita, dagli altri gliene ha creata una completamente nuova da affrontare. Questo libro di cui avevamo già parlato è una nuova edizione integrale, completa, edito da Cocconino Press, 30 euro. Passando per un momento ai supereroi, per chiunque fosse appassionato di supereroi, la Panini Comics Marvel ripresenta in un'edizione in volume molto bella e dettagliata una storia fondamentale di Iron Man, il demone nella bottiglia, il momento in cui Tony Stark diventa vittima dell'alcol e perde il controllo dei suoi, chiamiamoli, superpoteri. David Michelini, Bob Layton, John Romita Jr. in una storia che ha fatto veramente la storia del fumetto americano, 21 euro.
Dobbiamo fermarci, abbiamo 20 secondi.
Non c'è problema.
Io vi assicuro, ascoltatori,
ne abbiamo per la prossima settimana.
Vi assicuro, ascoltatori, che come sempre obbligherò Antonio Serra a fare una lista scritta di tutto quello che ci segnala, in modo che poi la pubblicheremo, certo, sui social di Cult ve la manderemo se lo ritenete. Intanto queste già mi sembrano segnalazioni per strenne straordinarie, che ovviamente è anche abbastanza facile procurarsi. Ringrazio.
Certo, sono tutte novità, diciamo.
Esatto. Ecco. Ringrazio come sempre il nostro Antonio Serra, a cui do per un'altra puntata delle Strenne a fumetti. Appuntamento a venerdì certo. prossimo. Ciao Antonio,
a
grazie.
A venerdì prossimo. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao.
È il momento delle notizie. Buon weekend a tutti voi. Un saluto da Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che ritorna lunedì prossimo alle 11.30. Cercateci in podcast sul sito di Radio Popolare, sulla app di Radio Popolare trovate anche gli argomenti. Oppure scriveteci a calt@radiopopolare.it. Ancora un saluto da Ira Rubini. Grazie di averci ascoltati.